do il benvenuto a tutte e tutti, è bello rivederci, vedere anche facce nuove. Questa sera avrebbero dovuto esserci, appunto, dicevo prima, anche padre Bogdan della Chiesa rumena ortodossa e padre Abraham della Chiesa siro ortodossa, ma appunto o hanno avuto altri impegni o... Però hanno assicurato che nel corso di quest'anno parteciperanno. È un po' l'anima ortodossa che ci manca, no? in questa assemblea ecumenica, per noi è preziosa, ecco. Allora, riprendiamo il cammino. È chiaro che un po' dobbiamo anche dirci, anche se in maniera molto velata, più in un clima di preghiera che di riflessione o discussione, che stiamo vivendo un altro momento drammatico, dove sembra prevalere la parola della violenza e della guerra. E noi ci ritroviamo per provare ad ascoltare la parola della riconciliazione, quello che proprio l'Apostolo Paolo chiama l'Evangelo della pace. Ed è importante, capite? È importante perché... Non per dire noi e loro, ci sono i guerrafondai, i terroristi e ci siamo noi che siamo invece gli operatori di pace, perché noi, guardiamoci in faccia, apparteniamo a chiese che si sono fatte la guerra. La guerra dei 30 anni ha fatto più vittime della prima e della seconda guerra mondiale messe insieme, dicono gli storici. Per cui capite, questo dice da una parte il dramma di essere... umani che affascinati dal discorso della violenza, perché così si risolvono le cose, no? In maniera molto decisa. E nello stesso tempo però ci guardiamo in faccia e ci diciamo, però noi che abbiamo questa storia conflittuale e sanguinaria alle spalle, siamo riusciti dopo 19 secoli a creare questo movimento ecumenico, dove le diversità che ci sono, ma non diventano occasioni di conflitto violento. L'ecumenismo è pensato proprio come un'esperienza di comunione nella diversità. Non ti è chiesto di dimenticare la tua diversità, ma di pensare come sia possibile viverla senza negare il modo di vivere la fede dell'altro, dell'altra, in un'altra chiesa. E allora questo ci dice anche, più che essere dei commentatori dei fatti, poi ognuno li commenta, ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe, dobbiamo essere persone che si fanno carico di una responsabilità storica. È possibile, anche in questa storia così faticosa, che ci lascia senza parole, è possibile innescare processi di riconciliazione. Bisogna provare, almeno, bisogna provare a crederci. E noi, che siamo una goccia nell'oceano, ecco, siamo una goccia importante. Ognuno di noi deve coltivare questo desiderio di ascolto reciproco e di capacità, creatività di innescare percorsi di riconciliazione. Ecco. E proprio perché pensavo che ci sarebbero stati anche i fratelli ortodossi, ho pensato anche di iniziare con una preghiera che appartiene alla tradizione ortodossa. Siamo in una chiesa battista, facciamo parte del mondo della riforma, però è bello anche pregare con le parole, con le tradizioni delle altre chiese, gustarne la ricchezza. Allora, c'è stato un patriarca che è morto una decina di anni fa, Ignazio IV Azim, era patriarca di Antiochia, delle chiese orientali, ortodosso, che ha fatto una preghiera allo Spirito, che vi leggo, così invochiamo lo Spirito anche nel nostro modo di leggere le Scritture. Senza lo Spirito Dio è lontano, Cristo resta nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una semplice organizzazione, l'autorità un dominio, la missione una propaganda, il culto un'evocazione e l'agire cristiano una morale da schiavi. Ma nello spirito il cosmo si solleva e geme nelle doglie del parto. Il Cristo risuscitato è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa una comunione trinitaria, l'autorità un servizio liberatore, La missione è Pentecoste, la liturgia è memoriale anticipazione, l'agire umano ci rende simili a Dio. Amen. Chiediamo che ci sia questo spirito che cambia veramente il nostro modo di agire e di pensare. Allora, avete in mano il foglio con il programma di quest'anno, e con il testo biblico, poi vi dirò che uso ne facciamo questa sera. Dunque, quest'anno affrontiamo la lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Roma, la lettera ai Romani. E con questa scommessa di leggerla per la vita, non come testo che alimenta la fede, certo, per fortuna che alimenta anche la fede, ma anche come testo che parla della vita. Vi leggo l'introduzione che abbiamo pensato assieme a Daniele e a Don Italo. Ne avete un pezzettino lì, ma era un po' più estesa, ve la leggo tutta. Che cosa significa vivere? Noi umani non nasciamo con le istruzioni per l'uso. Tocca a noi cercare di capire, non accontentandoci delle semplici informazioni. Come ha scritto il poeta T.S. Eliot, dov'è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza? E dov'è la conoscenza che abbiamo perso nell'informazione? Non basta la conoscenza, non basta l'informazione per rispondere alla domanda: cosa vuol dire vivere? Cosa vuol dire essere umani? Dunque, per provare ancora una volta ad interrogarci e confrontarci sul senso della nostra umanità, partiremo dalla lettura della lettera ai Romani, un testo che sta alla radice di molte svolte avvenute nel corso di questi 20 secoli di cristianesimo. Agostino, che ha commentato solo i primi 17 versetti, e però quelli che faremo stasera, ma che sono decisivi. Origene per l'Oriente, Lutero, che diceva: questo è il cuore dell'Evangelo, mi ha liberato da un'immagine di Dio che mi tratta secondo una giustizia umana di fronte alla quale io cosa posso dire se non ritenermi colpevole. E poi un teologo svizzero, Karl Barth, che proprio all'inizio del Novecento, commentando la lettera ai Romani, ha dato una svolta alla teologia, dicendo: ma noi cristiani che pensiero abbiamo della parola che Dio ci rivolge? Abbiamo fatto della parola solo, come dire, una cornicetta religiosa al buon senso? Questo era un po' ai suoi occhi la cosiddetta teologia liberale, quella che in quel momento prevaleva, e abbiamo perso la differenza evangelica? Ma al di là di questo, ecco, per dirvi, noi stiamo leggendo un testo che ha segnato la storia, che è stato veramente importante, ma noi cercheremo di accendere un altro sguardo. Che sguardo è in grado di accendere sull'umanità questo testo nel nostro incerto presente? Cercheremo insieme di farne una lettura antropologica, parolona, che vuol dire una lettura che prova a rispondere alla domanda: cosa vuol dire essere umani? Antropos vuol dire sia uomo che donna. Cosa vuol dire essere umani? Cosa vuol dire vivere da umani? Ecco. Quindi una lettura preoccupata di strappare quelle parole, le parole della lettera ai Romani, dal pregiudizio che si tratti di cose di chiesa, per provarle a farle risuonare nella cassa di risonanza delle nostre esistenze, interrogandole a partire dalla domanda: cosa significa vivere? Certo, lo faremo mettendo in gioco le diverse sensibilità delle chiese, come dicevano i medievali, siamo nani sulle spalle di giganti, non è che arriviamo noi e capiamo tutto, cioè quelli che ci hanno preceduto nella fede ci hanno comunicato una ricchezza che noi rischiamo a volte di dimenticare appiattiti solo sul presente. Ecco, certo, noi attingeremo a quel pozzo, ma nello stesso tempo ci mettiamo in ascolto di quanto si agita nel cuore del nostro presente, a partire proprio da questa domanda, dove non è più evidente cosa voglia dire essere umani. Proviamo a leggerla così, come un testo che per i credenti è parola di Dio, quindi testo ispirato, ma proprio perché è parola di un Dio che ha a cuore la nostra umanità, proprio perché è parola dove la grammatica della fede non è differente dalla grammatica della vita, eh? Non è un pensiero esoterico, magico, strano, ecco. Proprio perché crediamo in un Dio così, allora possiamo interrogare questo testo sulla nostra umanità. Del resto l'ha fatto anche l'Apostolo Paolo. Voi sapete che la lettera ai Romani, oggi serve un po' di introduzione, ecco, ma la lettera ai Romani è probabilmente, molto probabilmente, l'ultimo testo scritto dall'Apostolo Paolo intorno alla metà degli anni 50 del primo secolo, dove lui non scrive a una sua comunità, a una comunità che l'ha visto presente magari nella veste di fondatore, e dove conosceva tutte le dinamiche, i problemi. Le lettere paoline non sono una teologia in estratto, a tavolino, fanno i conti con la situazione, con i problemi di una chiesa. Ecco, pensate alla lettera ai Corinti, con tutti i conflitti interni a quella chiesa. Benissimo. Qui invece Paolo scrive a una comunità che non conosce se non per sentito dire, ha delle conoscenze, nei saluti finali cita qualcuno, ma non l'ha fondata lui, non l'ha fondata neanche Pietro, anche se c'è questa tradizione di Ireneo che dice che la Chiesa di Roma è stata fondata da Pietro e Paolo. E gli storici dicono è una bella tradizione per dare valore a questa Chiesa importante che è la Chiesa di Roma, però proprio dalla lettera ai Romani capiamo che non l'ha fondata Paolo e non saluta e non cita neppure Pietro in questa lettera. Sembrerebbe, gli storici ci dicono, che questa era una comunità di ebrei che risiedevano a Roma, sapete, dopo la conquista che l'impero romano ha fatto della terra di Israele, molti ebrei risiedevano a Roma e che poi hanno accolto e sono stati raggiunti dall'annuncio che appunto l'ebreo Gesù di Nazareth è stato riconosciuto da alcuni come Messia. Una comunità molto diversa dalle corde dell'Apostolo Paolo, ma lo vedremo. Ecco, quindi questa è la nostra scommessa, leggerla come testo per la vita. Visto che siamo in un contesto ecumenico, dopo aver citato la preghiera di un ortodosso, volevo leggere anche alcune parole che ha detto il Vescovo di Roma, Francesco, quando era in Portogallo il 2 agosto scorso, che ha chiesto all'Europa: verso dove navighi se non offri percorsi di pace, vie creative per porre fine alla guerra in Ucraina e ai tanti conflitti che insanguinano il mondo? Verso dove navigate, Europa e Occidente, con lo scarto dei vecchi, i muri col filo spinato, le stragi in mare e le culle vuote? Verso dove navigate? Dobbiamo riconoscere la drammatica urgenza di prenderci cura della nostra casa comune. Tuttavia questo non può essere fatto senza una conversione del cuore, un cambiamento della visione antropologica alla base dell'economia e della politica. Non possiamo accontentarci di semplici palliativi o di compromessi timidi e ambigui. Parole forti come quelle che di solito sa dire il Vescovo di Roma Francesco, che pone lo stesso problema che ci poniamo noi. Verso dove navighiamo? Verso quale umanità ci stiamo incamminando? Partendo da noi, perché questa è la regola numero uno, partiamo da noi, non facciamo i commentatori della politica, dell'economia, delle scelte degli altri, ma diciamo e noi? Allora, non è una chiave di lettura facile, capite? È molto più semplice dire, bene, leggiamo un testo e vediamo che significato teologico ha, come è stato letto lungo i secoli. Questo tipo di lettura, lo capirete poi entrando, mettendo le mani in pasta, ci chiede di leggere un testo biblico con il cuore e gli occhi dei credenti. Io penso che qui tutti siamo dei credenti, ma con la preoccupazione di chi non crede, di chi vive in un presente incerto e senza prospettive e si interroga sulla vita. Cioè, la nostra lettura quest'anno vorrebbe farsi carico anche della fatica che vive la parola biblica nel nostro contesto. Un contesto senza canone, dove non c'è un canone né letterario né biblico che dice guarda che questi testi sono importanti, ognuno ha il suo, prende... Ecco, riusciamo a rendere ragione di questa parola anche a orecchi distratti, a persone che dicono vabbè tu hai la Bibbia, io mi leggo un'altra cosa. Ecco, in questo clima dove per forza i cristiani non possono rivendicare una presenza più significativa di altre, noi riusciamo a dire ma guarda che io leggo questa parola non perché per me è parola di Dio, certo che lo è, ma perché qui trovo domande e prospettive essenziali, cioè riesco a rendere ragione della fede, non solo affermarla, io credo, ma rendere ragione della fede dicendo in questa parola ho trovato un tesoro per la mia umanità e anche per l'umanità delle persone che con me condividono questo tempo storico. La sfida è questa, non è facile, uno dice ma insomma io leggo un testo biblico e mi sembra molto legato a un'esperienza credente, come si fa a dargli questo sguardo un po' più ampio? Noi ci proviamo. Allora, io vi propongo la lettura innanzitutto dei primi 17 versetti, che sono il cosiddetto proscritto, il prologo, diciamo, insomma le lettere erano fatte con, in questo modo, con un'introduzione dove di solito c'è il mittente, chi manda la lettera, il destinatario, a chi si rivolge, e i saluti. Se voi per caso avete letto qualche lettera dell'antichità, quelle famose di Seneca, per esempio, Seneca inizia così, Seneca all'amico Lucilio, salute, punto, è finito. Quindi 3-4 parole, è finito. Qui abbiamo 17 versetti. Quindi vuol dire che questa introduzione non è solo formale, ogni lettera aveva appunto questo schema, ma ci aiuta già a entrare nel messaggio. Lo leggiamo e poi io vi dico come procederemo. Allora, Romani 1. La leggo nella traduzione, io vi ho messo la traduzione della Nuova Riveduta, che è la traduzione che leggiamo nelle chiese della Riforma. Ho visto anche quella della CEI, mi sembra molto simile, quindi non ci sono grosse differenze. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'obbedienza della fede tra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. Questo è il mittente, Paolo. Destinatari, a quanti sono in Roma, amati da Dio e chiamati santi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. E poi c'è un ringraziamento. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio, che servo nel mio spirito annunciando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche dono affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio che ignorate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come tra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Non è facile, Paolo, non è... Gli studiosi dicono che, siccome è cresciuto poi anche a Tarso, che ha fatto anche scuole di logica, insomma, rispetto a lettere dell'antichità, insomma, è un po' complicato decifrarlo, almeno per me, poi, insomma, vi dico la mia impressione. Però dico solo due pennellate veloci sul capitolo e poi vi dico su cosa invece mi soffermo. Quindi abbiamo questo Paolo che si presenta a una comunità che non conosce, una comunità di Roma, vi accennavo prima, soprattutto giudeo-cristiana, cioè di ebrei che sono diventati cristiani, che hanno riconosciuto Gesù come il Messia. Da un commento antico sappiamo anche che era veramente una comunità che vedeva con sospetto gli insegnamenti di Paolo, la libertà della grazia. No, sì, va bene la grazia, ma deve esserci la legge, deve esserci l'obbedienza della legge, dicevano i romani. Un po' come quei predicatori che nella Galazia avevano suscitato tutta la rabbia nella lettera ai Galati di Paolo, che vi predicano un altro Vangelo. Però Paolo vuole andare a Roma. Dalla finale capiamo perché poi forse voleva spostarsi fino alla Spagna. Prima si era mosso nel mondo del Vicino Oriente, del Medio Oriente, dell'Asia Minore, della Grecia, e adesso voleva inoltrarsi oltre. È un po' quello che Luca, nel libro degli Atti degli Apostoli, consegna sulla bocca del risorto: mi sarete testimoni a Gerusalemme, nella Giudea e nella Samaria e fino all'estremità della terra. La corsa della parola che si diffonde in tutto il mondo conosciuto. Allora Paolo ha questa idea e allora si presenta a questa chiesa scrivendo una lettera ai Romani che è un po' la sua sintesi, in cui non troviamo certe affermazioni delle altre lettere, in cui ritorna molto sul cuore dell'Evangelo, il crocifisso, colui che è morto per noi e che è stato risuscitato da Dio. C'è anche qui. Ma qui è quasi più preoccupato delle implicazioni. Cosa vuol dire, appunto, antropologicamente, umanamente, cosa vuol dire questa fede? Che uomini e donne costruisce una fede del genere. Ed è bello anche, vi sottolineo solo questo aspetto, questo modo di dire: non vedo l'ora di venire tra voi, sia per annunciare il Vangelo, ma anche sia per ricevere da voi il Vangelo. E sapendo che era una comunità con sensibilità diverse dalla sua, sembra quasi proprio la fotografia di un gruppo come il nostro, che veniamo da sensibilità diverse, da chiese diverse, ma abbiamo questo desiderio di non di convertire l'altro, di fargli capire con ragione io e torto tu, no? Questa era la vecchia apologetica, no? Polemica, ma di attingere alla ricchezza di quell'Evangelo che non può essere racchiuso in un unico modo. Dio è sempre più grande. Noi siamo discepoli e discepoli della verità, non padroni. Mi sembra molto bello. Allora, cosa facciamo questa sera? Vi commento solo il primo versetto. Allora, in questo quadro, a me sembra, perché è la sera iniziale e perché devo farvi vedere come questa nostra ipotesi di lavoro, che magari voi dite, ma no, ma sono diventati matti, pastori, e Don Italo, cioè, farvi vedere cosa c'è in gioco, cosa stiamo proponendo alla vostra riflessione quest'anno. Ecco. Ci provo, poi mi dite se funziona e poi apriamo il dibattito. Allora, prima parola, Paolo. Paolo, che non è il suo nome, vi ricordate? Si chiama Saulo. Nella Bibbia abbiamo il primo a cui è stato cambiato il nome è Abramo, che è difficile in italiano renderlo, perché le nostre Bibbie a volte fanno Abramo, perché cambia solo una lettera, ma è decisiva, perché Av, che vuol dire padre, Ram, che vuol dire grande, che è il nome che gli ha dato suo padre ad Abramo, vuol dire tu sei il figlio mio che renderai grande il padre, cioè me. Cioè un nome di grandezza. Ho un figlio maschio, è mio figlio e lui esalterà la mia paternità. Cambiamento di nome, Avraham vuol dire sarai padre di una moltitudine di popoli, cioè non sarai più preoccupato di mantenere alto il nome della tua famiglia e di tuo padre, ma ti farai carico degli altri popoli. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra, specificherà ulteriormente Dio quando parla ad Abramo. Stessa cosa Paolo. Saulo, Shaul, il primo re di Israele, è una figura potente, anche se è una figura tragica poi nel racconto biblico, ecco. Però è la figura del primo re, di colui che dopo il periodo dei giudici diventa l'autorità somma in Israele. Paolo, dal latino, vuol dire poca cosa. Cioè, quello che aveva il nome di un re dice, bene, adesso io cosa sono? Sono poca cosa. È un po' come scrive nella prima lettera ai Corinzi, il capitolo iniziale. Dio ha scelto le cose deboli nel mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono per ridurre a niente le cose che sono. La questione del nome, avere un nome e capire che il nome non è un dato anagrafico, mandato questo nome, ma è come tu lo interpreti e quale identità veicola il nome. La prima parola, dal punto di vista antropologico, umano, dice tutti noi abbiamo un nome, ma nello stesso tempo lo dobbiamo interpretare. Tutti noi ci interroghiamo su quale sia la nostra identità più profonda. La Bibbia su questo ha una ricchezza impressionante. Forse il testo su cui più si riflette su questo è Esodo. Sapete che in ebraico Esodo è il nome cristiano, Esodo. E gli ebrei che citano i testi a partire dalle prime parole, il libro si chiama Shemot, che è il plurale di Shem, che vuol dire nomi. Questi sono i nomi dei figli di Giacobbe scesi in Egitto. Inizia così il libro dell'Esodo. E nel libro dell'Esodo, il libro dei nomi, Dio rivela il suo nome. Quel famoso io sono chi sono, che ha un mare di interpretazioni, ma che dice anche io ci sono, perché il verbo essere in ebraico vuol dire questo, non una definizione filosofica dell'essere, ma io sono con te, io ci sono, quello che Gesù dirà nel Vangelo di Matteo, il Dio con noi, il Dio che cammina con noi. Ecco, il nome, la questione dell'identità. Noi leggiamo questo testo e già dalla prima parola diciamo, bene, noi siamo un'umanità che ha un nome proprio, un nome da interpretare, che deve interrogarsi su chi sono io, qual è la mia identità. E già Paolo dice attenzione, perché la questione dell'identità è pericolosa, perché uno si fa forte della sua identità, lei non sa chi sono io, no? Come quando si dice nelle battute, e invece lui dice no, io sono poca cosa. Ho un'identità che ha bisogno di svuotarsi per fare spazio ad altro. Paolo, servo, seconda parola, servo, che vuol dire schiavo, Appunto, uno dice, vabbè, poca cosa, allora sei un servo, che non ha neppure un nome proprio. Sapete che nella Bibbia, anche qui c'è una grossa riflessione su questo aspetto che è stata fraintesa, che dobbiamo un po' disambiguarla, togliere l'ambiguità. Perché se no è chiaro che sembra che i cristiani sono delle persone servili, che non hanno una soggettività propria, si fanno dettare da Dio le cose da fare. No, questa è l'interpretazione che nel nostro mondo si dà dei comandamenti, per esempio, che è l'interpretazione del serpente. Dio vi ha detto di non mangiare del ladro, l'ha fatto perché ha paura che diventiate grandi, vuole tenervi sottomessi. Questo sospetto strisciante che la parola di Dio non sia per il tuo bene, ma per tarparti le ali. Servo nella Bibbia non vuol dire non pensare di essere un soggetto, sei solo a servizio di qualcun altro, ma vuol dire guarda che la tua identità Paolo, prima questione, dal punto di vista antropologico, sarà sempre un'identità in relazione, sempre. Tu comunque servirai qualcosa. C'è un bellissimo commentario al libro dell'Esodo di un esegeta cattolico francese, Ozu, che è intitolato «Dalla servitù al servizio». Cioè, tu sei strappato dalla schiavitù, dalla servitù negativa di Faraone, ma non per dire, vabbè, adesso faccio quello che voglio, no, perché noi oppugniamo schiavitù e libertà. Invece la Bibbia, con un linguaggio che non è nelle nostre corde, ma che è molto provocatorio per la nostra riflessione, ti dice, no, comunque tu qualcuno servi. Difatti per la Bibbia non esiste l'ateismo. Se non servi Dio, servirai gli idoli. Perché comunque noi siamo sempre in relazione a qualcosa. Che cosa me ne faccio della vita? Come convoglio le mie energie? Perché cosa impiego le mie forze? La questione dell'identità in relazione. Paolo, servo di Cristo Gesù. Dice, vabbè, qui adesso come facciamo da un punto di vista antropologico? Qui c'è la fede, c'è Cristo Gesù, ecco. Certo, certo, e vedremo che Paolo su questo, anzi poi tutta la prima parte della lettera ai Romani è proprio su questo, capire questo Cristo Gesù. Ma Cristo è la traduzione greca di Mashiach, cioè il Messia. Allora io ti dico, a te che leggi la lettera ai Romani, con occhiali attenti a chi non crede, a chi si pone solo la domanda su cosa vuol dire essere umani, cosa vuol dire che c'è stato un gruppo di uomini e donne che si sono mossi in un orizzonte messianico? Che cos'è il messianismo? Perché noi diciamo Cristo Gesù, addirittura qualcuno dice Gesù è il nome, Cristo è il cognome, cioè è così banalizzato, ormai lo analizziamo. Cosa vuol dire essere persone che si sono lasciate affascinare da un orizzonte messianico, che c'è un messia? Capite la differenza? Perché credere in Dio potrebbe essere solo un discorso sulle origini. C'è stato un creatore, c'è stato qualcuno all'inizio del tutto, quel mistero del mondo che noi chiamiamo Dio, e che poi ognuno dà un volto particolare. Messianismo vuol dire che non c'è solo il mistero delle origini, di qualcuno che ha dato origine al mondo, alla vita buona, ma che questa vita buona poi si è deteriorata e ha bisogno di redenzione, perché il messianismo è questo. O in termini più umani, diciamolo terra a terra, vuol dire, se sei un messianico, vuol dire che non ti accontenti dello stato di cose presente. E qua, qui si apre il capitolo, perché qui oggi noi invece, la vita è questa, ragazzi, che prospettive abbiamo? Io mi metto nei panni di un giovane, quando eravamo giovani noi forse un po' di entusiasmo, di prospettive, forse eravamo ancora dentro quell'orizzonte della modernità che è segnato dal progresso, per cui si va sempre in avanti, di bene in meglio. Adesso, il futuro, progresso, il futuro fa paura. Adesso, che prospettiva abbiamo di cambiare il mondo? Usiamo queste parole un po' retoriche, ma che dicono la sostanza che non ti sta bene il mondo così com'è, non ti sta bene. Ma oggi invece noi sperimentiamo la resa, è così, non posso farci niente. Capite? Allora, quando Paolo dice servo di Cristo Gesù, arriviamo anche a Gesù, sta dicendo che io la mia umanità l'ho messa a servizio di una prospettiva che non si accontenta dell'esistente, che desidera ristabilire quella giustizia che non c'è, in questo mondo, non c'è. Come si fa oggi ad essere persone che accendono una passione messianica? Non chiamatela messianica, ma avete capito qual è la sostanza umana? La passione di una vita che non è solo la resa all'esistente. È così, è il mio carattere, è questo momento storico, non posso farci niente. Come si fa a vivere un'umanità che non è pensata come destino,
ma come destinazione. Perché capite, destino è così, è così. A volte la fede la pensiamo anche come un destino, ha già fatto i giochi Dio, basta, è così. Come destinazione vuol dire che c'è un cammino da compiere, che c'è, come dire, qualcosa che non ti fa stare tranquillo, c'è un fuoco che brucia dentro senza consumare, come quell'arbusto che ha visto Mosè nel deserto. Come si riaccende questo fuoco nell'epoca delle passioni tristi, nell'epoca appunto del dire, ragazzi, di male in peggio qua, non sento più neanche le notizie perché sennò è da panico. È così, noi siamo questa umanità, non è che sto dicendo in maniera retorica quelli che non credono nella redenzione, siamo noi che facciamo fatica a credere nella redenzione, ma qui Paolo pone questo problema. Cioè, si può pensare un'umanità riscattata, perché redenta vuol dire questo, un'umanità ristabilita. Come si pensa oggi il cambiamento effettivo? O l'abbiamo derubricato come una voce che è stata bruciata dalle generazioni precedenti? Quelli erano rivoluzionari, pensavano di cambiare il mondo, poi l'hanno reso ancora peggio di quello che era prima. Cioè, come riusciamo a essere servi, Paolo, servo di Cristo, cioè di un Messia, di uno che è venuto a dire: lo so che in questo mondo regnano i potenti, ma io ti parlo di un mondo in cui è Dio a regnare. Ecco Gesù, Cristo Gesù, cioè quella persona storica, e quindi uomo e non donna, e quindi ebreo e non svizzero, e quindi persona del primo secolo e non del ventunesimo. Non aveva il problema dell'uso dell'iPhone, non aveva il problema che abbiamo noi. Storico, quel Gesù incarna per Paolo una prospettiva messianica di riscatto, di redenzione. Cioè dice: il regno di Dio si avvicina proprio in questa storia che io ho assunto, perché il messianismo di Gesù, adesso io non vi faccio tutte le cose sul messianismo, perché guardate che noi diciamo si aspettava il Messia, i cristiani l'hanno individuato in Gesù, è un po' più complicato. Nel mondo ebraico c'erano tanti modi di intendere, qualcuno pensava che il Messia non è una persona, è un'epoca, l'epoca messianica, per esempio, ma non è questo il caso, non discutiamo di questo stasera. Ma Gesù, come l'ha vissuta questa speranza di cambiamento? Condividendo questa storia che non ci piace. I primi cristiani riassumevano il racconto evangelico con questa frase: ciò che non è assunto non può essere salvato. Dio si è fatto carne, che non vuol dire muscoli, vuol dire storia, è entrato nella storia, in questa storia che non ci piace, che è fatta di guerre, di violenze, e l'ha assunta e dall'interno ha detto: vi annuncio l'Evangelo di un Dio che ama proprio questa umanità, che ha tanto amato questo mondo da mandare me, suo figlio. Questo messianismo che è quindi radicato in una storia, che prova a parlare il linguaggio del dono, il dono della vita nella croce, che poi vedremo, certo, nel seguito anche della lettura della lettera ai Romani. Vado più veloce, scusate. Chiamato Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato. E qui c'è la questione antropologica, della chiamata, cioè che la tua vita è umanamente legata a una chiamata, la chiamata di tua madre che per prima ti ha chiamato per nome. Noi non abbiamo detto io come prima parola, abbiamo detto mamma, abbiamo detto altre parole, parole di relazione, perché la vita nasce da qualcuno che la riconosce, tema grandissimo il riconoscimento, e che ti chiama per nome, chiamato. Cioè, pensare che la nostra umanità non è un costruirsi da soli, questo è il mito, no? Dell'uomo fai da te, che si è fatto da solo, che
noi siamo vivi grazie alla voce di un altro. Forse ce lo siamo già detti, questa bellissima, bellissima definizione medievale della parola persona. Sei una persona se suona, se risuona per, attraverso di te, la voce di un altro, di tua madre, per i credenti di Dio, antropologicamente, di qualcuno che ti sta di fronte, che non è la fotocopia di te, chiamato. Cosa vuol dire pensare la nostra umanità in termini di persone che sono interpellate, che sono chiamate? Sappiamo anche che nella scrittura questo tema viene sviluppato nelle scene di vocazione. Vocazione vuol dire chiamata. Scene che tutti gli studiosi sono unanimi nell'affermarlo, provano a sintetizzare all'inizio ciò che uno capisce alla fine. Cioè, il signor Isaia non ha capito subito che era Dio a chiamarlo, ma quando poi, alla luce dell'esperienza fatta, si è messo a scrivere il suo libro, allora ha detto: ah, ma lì, all'inizio di quella mia esperienza, c'è stato un Dio che ha detto: chi manderò? E io ho detto: ecco, manda me. Perché vi dico questo? Perché se no noi confondiamo l'esperienza dell'essere chiamati con un'esperienza soprannaturale. Ho sentito una voce. E invece la chiamata vuol dire che tu, che ti assumi tutta la responsabilità delle tue azioni, dei tuoi pensieri, della tua vita, riconosci a ritroso che non eri solo, che rispondevi appunto a una chiamata e che alla fine poi, solo alla fine puoi esplicitare che tipo di chiamata era. Chiamato apostolo. Apostolo vuol dire mandato. E allora, qui c'è la grande questione che io accenno soltanto di pensare alla propria identità in termini centrifughi, non centripeti. Non la domanda chi sono, ma per chi sono. Cambia tutto, cambia tutta la pasta umana. Se tu invece di dire chi sono e passi tutta la vita, avete in mente la famosa vignetta di Kino con i Peanuts, che c'è questo bambino in fasce che dice io, puntini puntini, poi lo vedi quasi adolescente che dice da grande, puntini puntini, poi lo vedi adulto e nella vignetta c'è scritto farò, puntini puntini, poi c'è questo vecchiettino col bastone e nel fumetto c'è scritto boh. Cioè tu passi tutta la vita a chiederti cosa fare e poi non lo sai neanche, perché non ti arriva magicamente dal cielo. Ma se ti fossi chiesto piuttosto per chi sono, per chi metto a disposizione le mie energie, le mie competenze, quel poco che io sono, apostoli, vuol dire questo, capite? Poi noi ci abbiamo costruito tutto, due linee, no? A livello ecclesiale c'è la linea dei Vangeli, di Atti, dove gli apostoli sono i dodici che sono stati con Gesù, e poi arriva Paolo e dice no, anch'io sono apostolo, perché apostolo ha un'altra concezione di apostolo. Ma al di là del discorso teologico, esegetico, di lettura delle scritture, dal punto di vista umano, antropologico, essere chiamati è un'esperienza forte, ed è un'esperienza appunto che hai alla tua energia centripeta, concentrato su di te, dice no, 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 sei un apostolo, sei un mandato, esci da te, esci dal tuo piccolo io. Chiamato, apostolo, messo a parte, messo a parte. E qui, secondo me, c'è, dal punto di vista umano, il grande tema della scelta. Perché messo a parte vuol dire che c'è una decisione che è anche una recisione. Decidere è recidere. Se tu decidi una cosa vuol dire che non prendi l'altra. E questo è il grande tema di oggi. Noi abbiamo paura a scegliere perché vogliamo lasciarci aperte tutte le prospettive. Non si sa mai. Perché devo coinvolgermi in una cosa e poi mi brucio tutte le altre possibilità? Messo a parte vuol dire che, ok, in questa umanità io ho fatto una scelta, prendo delle decisioni. Certo, che tipo però di messa a parte, di separazione? Sapete che la parola, per esempio, fariseo vuol dire proprio questo, separato. E avete in mente la famosa parabola di Luca, l'unica parabola contestualizzate in un ambiente religioso, perché le parabole di Gesù sono tratte dalla vita quotidiana, dai lavori di una donna che impasta, di un uomo che semina. C'è una parabola ambientata nel Tempio, il pubblicano e il fariseo. Il fariseo in prima fila che dice: ti ringrazio Signore perché io non sono come quello là, io sono separato da questa gentaglia che non sa neanche che cos'è la religione. E avete in mente appunto il pubblicano che non aveva neanche il coraggio di alzare gli occhi al cielo, c'è un bellissimo commento del filosofo Kierkegaard su questo, ma vabbè, e che dice: abbi pietà di me peccatore, e la conclusione dell'evangelista, questi uscì giustificato a differenza dell'altro. L'unica volta che nel Vangelo compare questa parola che è carissima a Paolo, giustificato. Allora, cosa vuol dire essere separati? Perché separati può essere anche il frutto di un'arroganza, di una presunzione. Io non sono come quello là. Io faccio parte di una chiesa, io sono un pastore. Cosa vuol dire fare delle scelte ma non essere presi dall'arroganza di dire, appunto, questa scelta mi qualifica come migliore di te? La presunzione. Come si fa a essere messi a parte ma senza disprezzare e sentirsi separati dagli altri? Perché l'Apostolo Paolo che dice questo, sentite cosa dice nella lettera agli Efesini, dove compare il famoso testo l'Evangelo della pace, siamo al capitolo 2. Cristo è la nostra pace, lui che dei due popoli, ebrei e non ebrei, ne ha fatto uno, e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce, sulla quale fece morire l'inimicizia. Nella croce muore l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani, la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Quindi, certo che sei messo a parte, ma non perché non hai più a cuore la relazione, la riconciliazione con gli altri. È un essere messi a parte in funzione degli altri. Mi ero segnato qui, scusate, un bellissimo verso che ho letto di un poeta che io non conosco, ma l'ho letto in un articolo, chissà dove l'ho scritto, però eccolo qua, Miguel Torga, lo conoscete? È di lingua portoghese, non so se è portoghese o brasiliano. Ha scritto questo verso: l'universale è il locale meno i muri. L'universale è il locale, perché tutti noi siamo nel locale, ma siamo per forza, chi di noi è universale? Abbiamo la nostra educazione, per cui tu sei separato, fai le tue scelte, fai, ma devono essere scelte senza i muri. Che bello, che bello questa passione per qualcosa che tu vivi come una scelta determinata che ti differenzia dagli altri, ma che non ti separa dagli altri. Come i profeti. Chi erano i profeti? Se non delle persone messe a parte, ma profondamente solidali col proprio popolo. Mosè, no, che quando Dio lo stuzzica, gli dice: ma guarda questa massa di caproni qua, li facciamo fuori tutti e ripartiamo da te. E lui che dice: non sia mai, allora uccidi anche me, perché io sono parte di questo popolo. Io che sono differente, che ho fatto delle scelte, che non ho fatto il vitello d'oro come questi, ma io sono parte di questo popolo. Come si fa a mettere assieme questo messi a parte e sentirsi parte del tutto? Questa scelta particolare e questa passione per l'universale. Come si fa in questa umanità dove la questione dell'identità sta impazzendo? Per cui siamo tutti frammentati, ognuno rivendica un'identità all'inverosimile, per cui io non parlo con l'altro perché l'altro non ha la mia identità. Le religioni sono tirate per il colletto perché diventino strumento identitario. Per cui la mia religione contro la tua.
all'interno del nostro, perché noi siamo qui come gruppo ecumenico. C'è stato un famoso studio che ha parlato dell'ecumenismo dell'odio, di quelli che sono, si mettono assieme per andare contro qualcuno. Impressionante. Capite? Come si fa a essere, coltivare un'umanità come quella di Paolo, che si sente messo a parte, che fa delle scelte, bisogna fare delle scelte nella vita, ma scelte che non creano muri, che sono dialogiche. Forse c'è in questo clima poi di guerra, a me la parola che più mi è tornata, anche se non è di Paolo, ma con cui mi piacerebbe tradurre questo messo a parte, è intercessore. Sapete che intercedere alla lettera vuol dire incedere, camminare inter, in mezzo. Cioè tra due fronti di guerra tu cammini in mezzo. Il profeta e i fronti di guerra sono Dio e il popolo infedele. E lui cammina in mezzo. È totalmente solidale con Dio, ma è totalmente solidale anche con il popolo. Cosa vuol dire oggi essere un'umanità che prova a battere questa strada? Noi che invece... c'è un famoso libro intitolato L'uomo semplificato. Noi siamo così, noi siamo dei tifosi. C'è una guerra, tu da che parte stai? Ma come da che parte stai? Perché le morti hanno dei passaporti? Non sono tutti importanti? Facciamo la matematica, chi ne uccide di più? Capite cosa vuol dire essere persone che sono messe a parte, ma con questo spirito di preoccupazione per tutti? L'universale è il locale senza i muri. Per il Vangelo di Dio, siamo alla fine, scusate la lunghezza, però era solo un versetto, pensate se facciamo tutto così, vabbè. Per il Vangelo di Dio, che abbiamo letto prima nel brano intero, al versetto 16 e seguenti, dice: il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede in fede. Interessante, perché qui compare due parole che da sempre sono state associate al divino: la potenza e la giustizia. Dio è l'onnipotente, è il Dio giusto. Ma Paolo dice, no, qui non c'è un Evangelo. Difatti Lutero era spaventato. Se Dio è giusto, io sono finito, perché chi di noi è senza peccato? Lo dice anche Gesù. Scagli la prima pietra chi è senza peccato. Per cui se la giustizia è da intendersi in termini umani, di un giudice che valuta i fatti e poi emette la sentenza, la sentenza è di condanna per tutti. Ma qui si parla appunto di una potenza per la fede, è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, e di una giustizia che si rivela legata alla fede, alla fiducia. Lo vedremo, perché poi la lettera ai Romani ha, su questo si gioca pagine e pagine, per cui immagino che negli incontri successivi proveremo a capire cosa vuol dire essere un'umanità che punta sulla fede, che reinterpreta le grandi parole dell'umanità, la potenza, la giustizia, in modo differente. Che la potenza non è la forza che si impone, ma è la potenza per la salvezza. Cioè l'Evangelo è questo lieto annunzio che Dio desidera la tua vita buona, che la vuole strappare dal baratro, dalle derive di una vita fallimentare. Quello che per esempio nella tradizione ortodossa si dice la divinizzazione, mamma mia, parola altisonante. Avete in mente che c'è tutta una tradizione sia cattolica che ortodossa che interpreta le parole che Dio fece a sua immagine e somiglianza in questo modo. L'immagine è impressa, ce l'abbiamo tutti, la somiglianza è un cammino che dobbiamo acquisire per diventare simili a Dio. Divinizzazione vuol dire questo, simile a Dio. Un'umanità che ha un volto meraviglioso, potremmo dirlo in termini umani, un'umanità che appunto sperimenta la vita buona che Dio ha sognato per noi fin dalla creazione del mondo. Ecco. Questo è l'Evangelo, capite? Questo è l'Evangelo, non è una cosina religiosa, non è il racconto del Vangelo come lo ascoltiamo. L'Evangelo è il lieto annunzio che Dio
che tu per Dio sei importante, che sei prezioso, che a Lui sta a cuore la tua vita e desidera appunto redimerla, riscattarla da quel peccato, parola impronunciabile da un punto di vista antropologico, traduciamolo in termini umani, da quel fallire bersaglio, vuol dire proprio questo, no? In ebraico, anche in greco, amartia, la stessa cosa. Fallire bersaglio, cioè non raggiungere quell'obiettivo di felicità che abita nel tuo cuore. L'Evangelo dice, no, è possibile, a fronte di tutti i tuoi fallimenti, è possibile. Certo, dovremmo interrogarci, come si fa a portare questo lieto annunzio oggi, noi cristiani, che siamo visti dagli altri come invece portatori di un cattivo annuncio, no? Diceva il filosofo Nietzsche, Vangelo, disvangelo, come disobbediente, diseguale, cioè il contrario del Vangelo, una morale da schiavi. Come riusciamo invece a dire, ma guarda che a me sta a cuore che la tua vita sia felice? E io credo in Gesù non perché sono masochista e alla domenica invece che andare a pescare o allo stadio vado a un culto in chiesa, ma perché ho bisogno di quella parola che è lampada per i miei passi incerti, per capire come procedere verso la vita buona. Ecco, Paolo dice, io sono stato messo a parte per questo, per l'Evangelo di Dio, che si è manifestato certo in Gesù, e che è questo: Dio ha una buona notizia per te ed è la tua vita, non qualcosa d'altro, non una cornicetta d'oro religiosa da mettere alla tua esistenza, ma il cuore della tua vita. Allora dai, io mi fermo qui perché sennò è troppo lungo, però ecco, il tentativo è stato questo, cioè, vedete, è un linguaggio che se tu lo leggi così è un linguaggio di chiesa, apostolo, messo a parte, Vangelo, Dio, Gesù Cristo. È un linguaggio interno dei cristiani, gli altri non gli dice niente. No, invece può parlare. Proviamo a togliere gli occhiali abitudinari che abbiamo maturato in questi secoli di una società cristiana dove andava in automatico. Tu eri capito se parlavi di Cristo, di Gesù. Proviamo a metterci degli occhiali nuovi, a dire, questa parola può parlare in un tempo come il nostro e può parlare all'umanità. Può dire qualcosa che c'entra con la vita e non con il linguaggio interno di una chiesa. Ecco, questa è un po' la sfida. Adesso apriamo un po' di dibattito, se volete.